Bene, oggi vogliamo avere la seconda parte del nostro messaggio. Stiamo trattando Genesi 22. Vorrei anche con voi leggere la seconda parte, Genesi 22, dal versetto 9. La settimana scorsa abbiamo trattato 22 dal versetto 1 al versetto 8 e oggi vogliamo insieme leggere dal versetto 9 a 19. Giunsero al luogo che Dio gli aveva detto. Abramo costruì un altare e vi accomodò la legna, legò Isacco suo figlio e lo mise sull'altare sopra la legna. Abramo stese la mano e prese il coltello per scannare suo figlio. Ma l'angelo del Signore lo chiamò dal cielo e disse: Abramo, Abramo. Egli rispose: Eccomi. E l'angelo: Non stendere la mano contro il ragazzo e non fargli male. Ora so che tu temi Dio, poiché non mi hai rifiutato tuo figlio, l'unico tuo. Abramo alzò gli occhi, guardò ed ecco dietro a sé un montone, impigliato per le corna in un cespuglio. Abramo andò, prese il montone e lo offerse in olocausto invece di suo figlio. Abramo chiamò quel luogo Yahweh, il re. Per questo si dice oggi: al monte del Signore sarà provveduto. L'angelo del Signore chiamò dal cielo Abramo una seconda volta e disse: Io giuro per me stesso, dice il Signore, che siccome tu hai fatto questo e non mi hai rifiutato tuo figlio, l'unico tuo, io ti colmerò di benedizioni e moltiplicherò la tua discendenza come le stelle del cielo e come la sabbia che è sul lido del mare, e la tua discendenza si impadronirà delle città dei suoi nemici. Tutte le nazioni della terra saranno benedette. Un bellissimo versetto. Qui vediamo anche quella promessa che il Signore aveva fatto nel capitolo 12, che nella discendenza di Cristo Gesù sarebbero benedette tutta la gente della terra. Tutte le nazioni della terra saranno benedette nella tua discendenza, perché tu hai ubbidito alla mia voce. Poi Abramo tornò dai suoi servi. Essi si levarono insieme e andarono a Beer Seba, e Abramo abitò a Beer Seba. Non so se vi è capitato anche a voi che magari delle persone ci hanno chiesto delle cose, noi le abbiamo fatte e poi ci siamo pentiti di averle fatte. E in seguito ci viene detto: Ma se quella persona ti diceva di buttarti dalla finestra, avresti fatto tu questo? No? Conosciamo, no? Che a volte capita, parlando con Tizio e Caio, che hanno fatto queste esperienze, e magari aggiungiamo: Ma se ti diceva di buttarti dalla finestra, tu l'avresti fatto? È ovvio che la risposta è no. Intanto però abbiamo fatto quello che ci è stato chiesto, magari a volte con delle esperienze non buone. Ora voglio rigirare la domanda: e se Dio a dircelo, cosa faresti? Se è Dio a dirci di fare delle cose, è la stessa cosa come se ce lo sta dicendo qualcun altro? È facile dare una risposta, però è difficile mettere in pratica ed è proprio quello che qui vediamo fare Abramo con suo figlio, quando è stato disposto a sacrificarlo. Noi nel testo leggiamo che lui non ha parlato con nessuno e sono convintissimo che non gliel'ha detto nemmeno a sua moglie. Ora, immaginate un po', Abramo avrebbe parlato con sua moglie, con i suoi servitori e con altri anziani. Direbbero: Non puoi fare una cosa del genere. Lo avrebbero fermato. E la prima a fermare sarebbe stata sua moglie. E invece il testo dice che lui si alzò presto, forse quando tutti ancora dormivano, e si mise in cammino, tra virgolette, a buttarsi dalla finestra. Abramo dovette affrontare una prova molto difficile. Doveva sacrificare niente altro che suo figlio. Dio dice ad Abramo di rinunciare consapevolmente a suo figlio, quello che tanto aveva desiderato, tanto aspettato, e questo figlio non era altro che il figlio della promessa. Per cui la discendenza doveva venire da questo figlio e non da Ismaele. E lui che fa? Ubbidisce, pur con dolore, certamente, è ovvio, senza discutere, senza chiedere il perché, consapevole che se Dio gli chiede qualcosa deve esserci un buon motivo. Ora io mi chiedo quante volte il Signore magari non ci chiederà un figlio, ma ci chiederà altro. Fino a che punto noi siamo pronti, senza discutere, perché magari vogliamo ubbidire, però aggiungiamo questo ma, però, se. Qui Abramo ubbidisce. Abramo non discute con Dio né mette in discussione ciò che Dio gli ha ordinato. Allora quando noi chiediamo qualcosa ai nostri figli, mamma mia, che fatica. Devi spiegare, io mi ricordo anche di Selene lì dietro, mia figlia, voleva sapere sempre il perché, papà, perché me lo stai proibendo, il perché. A volte era un perché che magari potevi anche spiegare, a volte era un'intuizione di protezione che non puoi dare una risposta. E lei mi seccava, perché voleva sapere. Qui Abramo non discute, lui non capisce, non sa che è una prova. Noi lo sappiamo che è stata una prova, perché leggiamo nel testo. Però sul momento lui non sapeva che era una prova. Lui ciecamente ha detto, Signore, vuoi che mi butto dalla finestra? Ok, lo faccio. E perché lo faccio? Perché ho una tale fiducia in te. E non discuto. Qui vedo che ci sono anche ragazzi che sono qui presenti. Quando i vostri genitori vi dicono qualcosa e ve lo dicono per il vostro bene, ubbidite, credetemi, ubbidite, senza discutere, perché loro vogliono il meglio per voi, credetemi. Abramo ubbidisce solamente e possiamo imparare tanto da Abramo. Questa è fede nella sua forma più pura. Si rende conto che se avesse seguito le istruzioni di Dio, tutto sarebbe andato bene. Aveva una tale fiducia e sapeva tutto alla fine sarà bene. E c'è quel versetto che dice tutte le cose cooperano al bene per quelli che amano Dio, che sono chiamati secondo il suo disegno. Tutto coopera. Anche se a volte non riusciamo a capire quello che Dio ci sta chiedendo, però tutto coopera al bene, e quella è la fede. Noi stiamo trattando ebrei allo studio biblico, Ebrei 11, e stiamo trattando appunto questo capitolo della fede. È la chiave della nostra, del nostro esito cristiano, spirituale, è la fede. Sapeva che se anche suo figlio Isacco fosse morto, Dio avrebbe trovato modo di restituirlo indietro. Ne era convintissimo. Così affrontò questo viaggio nella fede in Dio. Ce l'avrebbe fatta avrebbe ubbidito fino in fondo? Noi lo sappiamo perché leggiamo. Però immaginate che Abramo è stato in viaggio per 3 giorni, 3 giorni per arrivare al luogo che Dio gli stava mostrando. 3 giorni per pensare, ma che cosa sto facendo? Ma veramente mi devo buttare dalla finestra? E se mi butto dalla finestra, come andrà a finire? Dio è pronto a prendermi, a salvarmi? Ce l'avresti fatta tu di rimanere fedele davanti alla prova che Dio ti ha messo o ti metterà davanti? Saremmo capaci di superare momenti di crisi e di prove che Dio ci sta mandando o ci manderà? Non lo so se ti trovi attualmente in una tale prova. Forse non lo sai nemmeno che è una prova, non lo so. Intanto però stai affrontando qualcosa e non sai come andrà a finire. Io non lo so, Dio lo sa e lo sai anche tu nel tuo cuore. Però fino a che punto sei disposto a dire: Signore, se è qualcosa che viene da te, fammelo capire e dammi la forza di credere che tu alla fine mi proteggerai, mi guiderai e mi mostrerai il tuo scopo. Perciò è molto importante già oggi sapere e imparare come affrontare le prove con l'aiuto di Dio. E sapete come possiamo affrontare le prove con l'aiuto di Dio? Con l'ubbidienza. La chiave è l'ubbidienza, sarebbe il mio primo punto, l'ubbidienza. Nel versetto 4 leggiamo: il terzo giorno Abramo alzò gli occhi e vide da lontano il luogo. Ora, nel versetto 9, non solo ha raggiunto il luogo, ma ora Dio glielo ha indicato qual è e lo ha visto. E ha visto questo monte Moria, è salito lì sopra per compiere quello che Dio gli aveva detto. Giunsero al luogo che Dio gli aveva detto, Abramo costruì l'altare e vi accomodò la legna. Legò Isacco suo figlio e lo mise sull'altare sopra la legna. Ora mi sono chiesto: ma che tipo di posto era questo? Che cosa c'era di speciale in questo luogo che Dio gli aveva indicato? Non c'era niente di speciale. Però sapete che cosa era di speciale? Che era diventato il monte dell'ubbidienza. È lì che il Signore ci aspetta, al monte dell'ubbidienza, per raggiungere là dove il Signore ci sta indicando e ci mostrerà. Ora, quello che Dio vuole mostrarti nella tua vita, a volte non sempre lo sappiamo. A volte dobbiamo incamminarci, come ha fatto Abramo quando il Signore lo chiamò fuori dal suo paese, Ur, vai e io ti mostrerò la terra promessa. Ma Abramo si mise in cammino non sapendo dove andava. E a volte è così anche con le prove nella nostra vita. Non sappiamo dove conducono. A volte abbiamo paura di incamminarci in un cammino, di ubbidire e magari avere paura a che cosa andiamo incontro. Però se è Dio che ci sta indicando, i miei cari, allora fai diventare questo monte il monte dell'ubbidienza. Era il luogo dove Dio lo ha mandato e Abramo ubbidì. Non era facile ubbidire e non è facile ubbidire. Chi avrebbe portato il proprio figlio a un viaggio come questo, sapendo di doverlo poi, tenendolo in mano, magari in seguito sacrificarlo? Un viaggio di 3 giorni. Vedendo continuamente: ora questo sarà l'ultimo momento che starò con mio figlio e addirittura lo devo uccidere con le mie mani. Vedete che era dura questa prova. E Dio disse: prendi ora tuo figlio, il tuo unico, colui che ami, Isacco, e va nel paese Moria e offrilo là in olocausto sopra uno dei monti che ti dirò. Il Signore gli ha indicato solamente la regione, ma il monte e il luogo esatto glielo ha detto quando era lì presente. Abramo non era un eroe, ma era un uomo ubbidiente. In questo egli è un esempio per noi, perché divenne un uomo di fede per via dell'ubbidienza. Ma fino a che punto arriva la vera e sincera ubbidienza? Sapete? Fino alla morte. Noi abbiamo un bellissimo esempio del nostro Signore Gesù Cristo. In Filippesi capitolo 2 versetto 8 dice: trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Ecco il nostro Signore. Era facile per Gesù ubbidire al Padre? Domanda. Era facile ubbidire Gesù a suo Padre? Cosa pensate, sì o no? No, è vero, no. Perché sappiamo questo? Perché sappiamo che per Gesù non era facile? Perché Gesù ha lottato con se stesso nel giardino Getsemani e dice che stava talmente lottando, ubbidire o non ubbidire, che addirittura delle gocce come sudore di sangue cadevano dalla sua fronte. Una tale agonia, una tale lotta. E alla fine il Signore decise di ubbidire dicendo: Padre, non la mia, ma la tua volontà sia fatta. Tu mi hai mandato per questo e io voglio ubbidire. Però domanda, come si sentiva il Signore? Di andare fino in fondo? No, no. Lui ha ubbidito. L'ubbidienza, miei cari, state bene attenti, l'ubbidienza va oltre ogni sentimento. L'ubbidienza va oltre ogni ragionamento razionale. Esempio. Questo lo sperimentiamo quando dobbiamo partecipare alla preghiera. Partecipo, non partecipo. Lo faccio, non lo faccio. Quante volte ci siamo trovati davanti alla decisione di dire: oggi è il culto del Signore, non mi sento di andarci. Non mi sento. Siamo sinceri, dai. Cioè, è inutile che possiamo prendere in giro il nostro Signore. Il Signore conosce il nostro cuore, conosce profondamente ogni nostro sentimento e ogni nostro ragionamento. Quante volte magari ci troviamo davanti a delle cose che in verità non ci sentiamo e alla fine dobbiamo prendere una decisione, perché se si tratta di sentire di farlo, come venire in chiesa, e seguiamo come mi sento, resto a casa. Però ci diamo una spinta e diciamo: no, io ubbidisco perché è la volontà di Dio venire alla sua presenza. Dio ama quando un figlio di Dio piega le ginocchia e prega. Ma ci sentiamo sempre? Dai, siamo sinceri, io non mi sento sempre. Però so che è una necessità, capite? Necessità, una necessità spirituale che ne ho bisogno. Ora, ci sentiamo sempre, siamo sinceri, ci sentiamo sempre di andare a lavorare, di alzarci presto la mattina, magari 30 centimetri di neve, freddo, tu stai bello sotto le coperte, magari per 5 minuti ti giri dall'altra parte, e proprio, come dicono i tedeschi, tu kuschelst unter deine Decke. Ma poi dici, no, non me lo posso permettere. O ti piace o non ti piace, alzati, vestiti, lavati, preparati e vai a lavorare. Perché lo facciamo, miei cari? Perché? Perché è una necessità. E fino a che punto noi vediamo la necessità di quanto noi abbiamo bisogno del Signore? E per seguire il Signore non può essere altro a volte possibile se non per via dell'ubbidienza. E qui lo vediamo chiaramente nella vita di Gesù. Allora, se ti trovi a combattere, faccio o non lo faccio? Allora, ricordati che ti trovi già da una prova. Atti 4, versetto 19. Atti 4, versetto 19. Ma Pietro e Giovanni risposero loro. Allora, si trovarono davanti ai sommi sacerdoti che volevano proibire e impedire di parlare nel nome di Gesù. E guardate un po' cosa risponde a un certo punto Pietro. Ma Pietro e Giovanni risposero loro: giudicate voi se è giusto davanti a Dio ubbidire a voi anziché a Dio. Ora, la stessa domanda il Signore la rivolge a te e a me, a noi. Giudica tu a chi dobbiamo ubbidire, alla carne o a Dio? È la stessa cosa, miei cari. La carne che ti dice stai a casa, resta sotto le coperte, fatti un bel pomeriggio, magari andrai la prossima domenica in chiesa, magari pregherai un'altra volta, magari leggi la Bibbia un altro giorno, e poi passano i giorni, si aggiungono altri impedimenti. Abramo ha vissuto e praticato ciò che Gesù ci ha insegnato in Giovanni 14, versetto 23. Che dice? Se voi, versetto 15, scusate, 14, Giovanni 14, versetto 15, se voi mi amate, dice Gesù, osserverete i miei comandamenti. Se uno mi ama, versetto 23, osserverà la mia parola. Chi non mi ama non osserva le mie parole. Cioè, in poche parole, il Signore qui sta dicendo: mi ami tu, ubbidisci e fai quello che ti dico. Semplice. Gesù non ha detto: se voi mi amate sperimenterete dei sentimenti speciali. Il Signore Gesù non ha detto: se voi mi amate vedrete segni e miracoli. Il Signore ha detto: se voi mi amate, allora dimostratelo con l'ubbidienza alla mia parola. Per seguire la parola di Dio non lo devo sentire nel cuore. Magari viene accompagnato anche da un buon sentimento, però è ubbidienza. A volte il Signore ci chiede anche di fare delle cose che noi assolutamente non vogliamo. Però in questo dimostriamo la fede e anche l'amore verso il Signore, che ubbidiamo. Per cui non farti guidare dai tuoi sentimenti, perché i tuoi sentimenti oggi stanno qui e domani stanno sotto lo scantinato. E a volte siamo dei cristiani che facciamo delle curve sotto e sopra. Un giorno ci sentiamo da leoni e un altro giorno da un agnello, capite? Il Signore invece dice: se uno mi ama, osserverà la mia parola. In altre parole, l'ubbidienza, quando Cristo ci chiede quello che dobbiamo fare, dimostrarlo con l'amore. Questo non è esattamente quello che vogliamo fare e sentire. Magari vorremmo a modo nostro mostrare amore verso il Signore, A volte abbiamo noi la nostra logica, come vogliamo piacere e amare il Signore, però il Signore dice no, l'unico modo per dimostrarmi il tuo amore è ubbidire. In altre parole, è come se Gesù ci dicesse: è uguale come ti senti, fai quello che ti comando, in questo dimostri il vero amore. E in Matteo 28, le ultime parole che Gesù ha lasciato ai suoi discepoli, Matteo 28, versetto 19 e 20, leggiamo, e qui il Signore istruì i suoi discepoli, dice: andate dunque a fare i miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutte le cose che vi ho comandato. Capite? Tutte le cose che vi ho comandato. Perché in questo mostreranno la vera fede e il vero amore. La fede e l'ubbidienza, miei cari, vanno mano a mano. Fede e ubbidienza. Come possiamo superare il momento della prova con l'ubbidienza? Ora, un secondo punto che vorrei trarne da questo testo di Genesi 22 è nella fiducia che Dio provvederà. Dio provvede. Allora, il versetto 9 e 10 del capitolo 22 di Genesi, leggiamo: giunsero a un luogo che Dio gli aveva detto. Abramo costruì l'altare e vi accomodò la legna, legò Isacco, suo figlio, e lo mise sull'altare sopra la legna. Abramo stese la mano e prese il coltello per scannare suo figlio. E qui vediamo che Abramo era cosa? Deciso di farlo fino in fondo. Egli sapeva che Dio mantiene la promessa e solo in Isacco sarebbe realizzata la promessa di una grande discendenza. Questa certezza di fede era così radicata dentro di lui che era pronto a prendere il coltello e sacrificare suo figlio, credendo che lui lo avrebbe avuto di nuovo per via di una risurrezione. Questa certezza viene confermata quando parlò ai suoi servi. Il versetto 5 dice: allora Abramo disse ai suoi servi: rimanete qui con l'asino e io e il ragazzo andremo fin là e adoreremo, poi torneremo da voi. Poi torneremo, e lo sta dicendo in plurale. Noi torneremo. Era talmente convinto, certo che ci vuole coraggio, vero? Io direi che ci vuole più fede che coraggio, più fiducia. E questo Abramo ce l'aveva. Dalla lettera agli Ebrei, capitolo 11, versetto 17 e 19, questo è il testo che stiamo studiando ultimamente, leggiamo: per fede Abramo, quando fu messo alla prova, offrì Isacco. Egli che aveva ricevuto le promesse, offrì il suo unigenito. Eppure Dio gli aveva detto: è in Isacco che ti sarà data una discendenza. Abramo era, cosa c'è scritto lì? Persuaso che Dio è potente da risuscitare anche i morti, e riebbe Isacco come per una specie di risurrezione. Fino a che punto siamo noi persuasi che Dio provvederà? Anche se mi trovo davanti alla morte, Dio provvederà. Cos'è successo lassù su questa montagna? Abramo prese per caso suo figlio e l'ha costretto a sdraiarsi sull'altare? Riflettendo su questo, ci sono solo due opzioni. O Abramo lo ha preso con la forza, che magari suo figlio si stava opponendo, si stava, diciamo, ribellando, e lo legò con la forza, è possibile. Oppure Isacco si è steso sull'altare volontariamente. Perché io ci ho pensato a dire, ma che cosa è successo in quel momento? Perché a un certo punto questo ragazzo dice, papà, avrei una domanda da farti. Bello che stiamo qui, che stiamo adorando il Signore, grazie che magari me lo stai insegnando. Però ho visto altre volte che tu hai sacrificato, però ogni volta accanto c'era un montone, un agnello, un animale. Ma io qui non ne vedo. E a un certo punto il padre ha dovuto dire, sei tu. O no? Pensate di no? E al più tardi, anche se non gli dice niente, e lo lega e lo mette lì sopra, sto ragazzo non è che è stupido. E se Isacco è andato volontariamente, allora perché Abramo gli ha trasmesso una tale fede a far credere a suo figlio, il Signore provvederà. E io credo ciecamente che Abramo ha preparato suo figlio, pur non sapendo che un giorno l'avrebbe sacrificato, quanto è importante ubbidire a Dio e che Dio in qualche modo provvederà. Figlio mio, non so come Dio provvederà, ma sono sicuro che lo farà. Perché tu, Isacco, sei al centro del piano di salvezza di Dio. Pensate che Abramo non gliel'abbia detto a Isacco che da lui verrà una grande discendenza? Io credo di sì. Qui vediamo che non c'è nessuna rassegnazione, ma una totale consacrazione. E io credo che sia stato così. Anche perché il testo biblico non ci dice niente che Isacco si sia in qualche modo ribellato, ha solamente ubbidito. Vedete? Qui vediamo che l'ubbidienza si trasmette dal padre al figlio, dal figlio al padre. Posso chiederti una cosa? Hai tu una tale convinzione così ferma riguardo Dio come ce l'aveva Abramo? E ora voi ragazzi che siete qui, siete voi disposti di ubbidire come ha ubbidito qui Isacco? Perché il testo dice che era un ragazzo più o meno l'età vostra, non credo che sia stato più grande e né più piccolo, perché doveva portare la legna, lui ha trasportato la legna. Credi che Dio sia in grado di provvedere anche per te nella tua prova? Abramo non aveva nessun dubbio. Versetto 11 e 12 leggiamo, ma l'angelo del Signore lo chiamò dal cielo e disse, Abramo, Abramo! E gli rispose, eccomi. E l'angelo, non stendere la mano contro il ragazzo e non fargli del male. Ora so che tu temi Dio, poiché non mi hai rifiutato tuo figlio, l'unico tuo. Proprio nel momento che l'angelo del Signore ferma Abramo, cosa succede in quel momento? Dio ha provveduto un montone per l'olocausto proprio nel momento giusto. Ecco perché questo monte è detto poi, Dio su questo monte provvederà. E questa è, diciamo, il risultato della fede, sapendo Dio in qualche modo provvederà, Dio in qualche modo mi tirerà fuori da questa prova, in qualche modo il Signore mi mostrerà la via, perché tutto coopera al bene di coloro che amano Dio. E Abramo ne era convintissimo. La domanda è se altrettanto noi camminiamo per questa strada, per questa via, per questa fede. Isacco fu liberato e il montone prese il suo posto. Non è questa una bellissima immagine di quello che Dio ha fatto per noi, prendendo il nostro posto, sacrificandosi per noi? Dio ha provveduto anche per te e per me. Versetto 13. Abramo alzò gli occhi, guardò ed ecco dietro a sé un montone, impigliato per le corna in un cespuglio. Abramo andò, prese il montone e lo offerse in olocausto invece di suo figlio. Dio ha provveduto anche per te e per me, sacrificandosi per noi. Chi ci doveva essere, miei cari, su quella croce? Siamo sinceri. Io. Quello era il mio posto. Il mio posto che me lo sono meritato per via dei miei peccati. E il Signore ha provveduto, prendendo, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, Gesù, l'agnello di Dio, nato per essere sacrificato al posto tuo. Versetto 14, Abramo chiamò quel luogo Yahweh Re, per questo si dice oggi al monte del Signore sarà provveduto. Sul monte Golgota Dio ha provveduto per i miei e per i tuoi peccati, ha provveduto per il tuo e mio giudizio, questo giudizio che è caduto su Gesù Cristo. E come ultimo vorrei presentare un altro punto, superare la prova guardando a Cristo. Gesù disse in Giovanni capitolo 8 versetto 56, Abramo, vostro padre, ha gioito. Ora stiamo parlando minimo di 2000, forse di più, anni dopo. E Gesù dice, Abramo, vostro padre, ha gioito nell'attesa di vedere il mio giorno e l'ha visto e se n'è rallegrato. Questa affermazione ha diversi significati, miei cari. La prova della fede di Abramo era una prefigurazione di ciò che un giorno ci sarebbe stato tra Dio il Padre e Dio il Figlio. Abramo vide anche su questa montagna il giorno di Cristo. E qui il Signore Gesù profeticamente lo sta annunciando. Sì, Abramo lo ha visto e se n'è rallegrato, perché il Signore ha provveduto anche per Abramo, vedendo il sacrificio di Cristo Gesù al posto di suo figlio. Abramo mise addosso la legna per l'olocausto su suo figlio Isacco e la portò fino al luogo del sacrificio. Vediamo anche una cosa simile. In Giovanni 19, versetto 16 e 17 leggiamo, allora lo consegnò loro perché fosse crocifisso Cristo. Presero dunque Gesù ed egli, portando la sua croce, giunse al luogo detto del teschio, che in ebraico si chiama Golgota. Che cosa ha fatto il nostro Signore? Ha portato la croce, questo legno, sulle sue spalle. In Genesi 22, versetto 6, vediamo, Abramo prese la legna per l'olocausto e la mise addosso a Isacco suo figlio. Prese in mano il fuoco e il coltello, poi proseguirono tutti e due insieme. In mano il fuoco e il coltello. Abramo deciso di sacrificare suo figlio, senza se o ma. Oggi Giuseppe ci ha letto di Isaia 53. Il versetto 10, sapete cosa c'è scritto? Isaia 53, versetto 10. Ma il Signore un capitolo profetico, Isaia 53, riferendosi a Cristo, chiaramente. Allora, profeticamente qui viene detto, ma il Signore ha voluto stroncarlo con i patimenti. Fuoco e coltello, stroncarlo con i patimenti, dopo aver dato la sua vita in sacrificio per il peccato. Il sacrificio di Cristo era nella volontà di Dio, miei cari. Quando Cristo era in cammino verso Golgota, era Lui a portare la legna, ossia la croce. Quando il Padre lo punì e alzò il coltello della sua santa ira, non venne nessuna voce a gridare come lo fu per Isacco, mettilo giù. Non ci fu nessuna voce e lì fu eseguito il sacrificio, miei cari, perché Dio stava provvedendo per te e per me, per la nostra salvezza. Non c'era nessuna voce più grande di quella di Dio a dire fermati. Non c'era nessuna voce. E non c'era nemmeno la voce del nostro Signore Gesù Cristo che gridava Dio mio, perché mi hai abbandonato? Non c'era nessuna voce che poteva fermare questo coltello dell'ira di Dio, quell'ira che normalmente meritavi tu e io. Cadeva tutta su Gesù Cristo e lì viene compiuto, stroncato. Ha voluto stroncarlo con i patimenti. Questo ha subito il nostro Signore. E pensate che il nostro Signore non merita ubbidienza quando Lui è stato ubbidiente fino alla morte della croce, miei cari? Pensate che noi stiamo facendo un sacrificio di dire vabbè, va, facciamo uno sforzo, oggi andiamo alla presenza del Signore. Nemmeno a pensarlo, miei cari. Dovremmo vergognarci, se lo pensiamo minimamente, al fatto di sapere quello che Cristo ha fatto per noi. Noi vogliamo ubbidire, perché in questo dimostriamo l'amore di Cristo. Voglio concludere. Vivere nell'ubbidienza guardando a Gesù, perché Egli provvede per noi. Un bellissimo versetto di Ebrei, capitolo 12, versetto 2 e 3, leggiamo, fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta, per la gioia che gli era posta dinanzi egli sopportò la croce. Quel coltello pieno dell'ira doveva colpire me, miei cari. Invece ha colpito il Signore Gesù. Disprezzando l'infamia e si è seduto alla destra del trono di Dio, considerate perciò colui che ha sopportato una simile ostilità contro la sua persona da parte dei peccatori, affinché non vi stanchiate perdendovi d'animo. Non ci perdiamo d'animo davanti alle prove, perché il nostro Signore Gesù ha sempre un buon proposito, vuole portarci avanti, vuole insegnarci cosa significa superare la prova per essere più forti ad affrontare altre prove. E queste prove servono, miei cari, a crescere nella fede e nella fiducia del nostro Signore Gesù Cristo. Amen.